Amici, siamo qui, siamo nella quinta domenica di Quaresima e abbiamo un Vangelo celeberrimo anche questo, come la settimana scorsa avevamo il figlio il prodigo. Questa volta abbiamo un Vangelo secondo Giovanni, è l'anno di Luca, ma nei tempi forti Pasquali, abbiamo Giovanni, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli si sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato getti la prima pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era lì in mezzo. Allora Gesù si alzò e disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanche io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Avete visto che Vangelo? Questo Vangelo ci mostra un atteggiamento di Gesù unico nel suo genere, l'ha fatto solo stavolta. Cosa ha fatto Gesù in questo Vangelo che non ha mai fatto in vita sua? Ha scritto. E questo scrivere di Gesù, nessuno sa cosa abbia scritto, e sono state scritte pagine e pagine e pagine per arzigogolare su cosa avesse scritto. Lo scritto di Gesù ha fatto scrivere, ma cosa mi ha scritto lui non si sa. Allora, cominciamo dall'inizio. Dunque, il Vangelo dice tutto il popolo lo andava ad ascoltare, ed egli insegnava. Tutto il popolo andava da lui ed egli si sedette e si mise a insegnare loro. E purtroppo ce n'erano troppi che andavano, voglio dire, non troppi come quantità, troppi come qualità. Tra quelli che andavano ad ascoltarlo si infiltravano sempre anche questi farisei, scribi, che non andavano per niente ad ascoltarlo come si ascolta un maestro. Lo chiamavano maestro, ma non lo consideravano per niente maestro, perché quando uno lo consideri maestro, tu taci e ascolti il suo insegnamento, mentre loro avevano sempre qualche domanda, tranello da fargli. E questa volta è tremendo il tranello, lì ci voleva proprio una sapienza divina, perché una sapienza umana sarebbe finita nella rete. Perché lì conducono questa donna, sorpresa in flagrante adulterio. La legge di Mosè dice di lapidarla. Allora, se diceva di lapidarla, e poi non è che gli impongono perentoriamente di esprimersi. Tu che ne dici? Cioè, di fuori dai denti, insomma, quello che pensi. Tu che ne dici? Mosè ci ha ordinato di lapidarli, tali donne. Quindi Gesù doveva esprimersi. Però Il tranello era tremendo questa volta, perché se diceva di lapidarla sarebbe stato accusato di dureza di cuore, di mancanza di misericordia, e se diceva di non lapidarla sarebbe stato accusato di trasgredire la legge mosaica, perché ne hanno appena citato Mosè. E Gesù è chiamato a prendere posizione, tu che ne dici? Quindi era un tremendo tranello, ma questo tranello approfittano della donna colta in fallo per sperare di cogliere in fallo Gesù. Perché qui sia che rispondesse sì, sia che rispondesse no, lo coglievano in fallo. Contestualizziamo un momento com'era la situazione di allora. No, la situazione di allora, nella legge giudaica, c'erano cose gravissime punite anche con la pena di morte, e queste cose gravissime erano in pratica due, non c'era tutta la burocrazia che c'è adesso, per fortuna. Ce n'erano. Le cose gravissime punite anche con la pena di morte era ciò che attentava alla famiglia, quindi alla società, quindi l'adulterio, e alla parola data. Allora non è come adesso che ci sono notai, avvocati, scritture private, scritture pubbliche. Allora c'era solo la parola. Se uno dava la parola, doveva mantenere quella parola data, se no poteva anche essere reo di morte. Quindi qui si trovano davanti a un caso grave. Però dicono che gli storici del tempo dicono che per fortuna queste punizioni, queste pene di morte venivano raramente attuate, erano piuttosto come un mezzo di dissuasione, ma era raro che le attuassero, no? E quindi Gesù si trova davanti a un interrogativo. E i suoi accusatori speravano che rispondesse o sì o no, ma lui non risponde mai sì o no, ma non è mica la prima volta, eh. Notate, poi ci sono altri Vangeli, li ho già commentati, non risponde mai sì o no, questa volta poi non risponde per niente, si china a scrivere col dito per terra, cosa mai avrà scritto? Interrogativo che non finiscono di porsi gli esegeti. Cosa mai avrà scritto? Poi si fanno delle ipotesi, mamma, sono ipotesi, glielo chiederemo a lui quando lo vedremo. Chi dice che forse scriveva i peccati degli accusatori. Io personalmente, ognuno può pensarla, è libero di pensare. Poi, io personalmente non credo, perché Gesù della misericordia non è venuto per scrivere i peccati. Credo che voleste salvare proprio anche questi accusatori. E quindi scrive col dito per terra. Allora, io ci vedo piuttosto un atteggiamento pedagogico. Avevo sentito un'esegesi che spiegava così, mi è piaciuta, no? Un atteggiamento pedagogico in questo scrivere. Prima crea come una suspense. Cosa dirà adesso? Oh, cioè, cosa farà? Risponderà dopo aver scritto per terra? Poi magari crea anche negli accusatori un'ansia di vedere che comunque non l'hanno messo subito nel sacco, no, il tranello non ha funzionato immediatamente, la trappola non è scattata. E poi, con questo silenzio, con questo scrivere per terra, gli accusatori erano arrivati in massa. Scioglie un po' il branco, scioglie la massa, perché cosa capita? Capita che se la pietra è la massa che la lancia, non è nessuno che l'ha lanciata, ma se la lanci tu, sei tu, devi rispondere alla tua coscienza, non è più il branco. E infatti ha proprio sciolto la massa perché poi finalmente si pronuncia. Chi è senza peccato lanci la prima pietra. Quindi non poteva essere la massa che lanciava la pietra, doveva essere un individuo particolare. E se era lui, la pietra ce l'aveva sulla coscienza. E poi oltretutto avrebbe anche potuto dire, siccome gli citano Mosè, avrebbe potuto dire, ma avete i vostri giudici, c'era la legge, c'era la Torah, vedetevela voi, no? Gli citano la legge, quindi, ma così avrebbe abbandonato la donna, e lui era esattamente il contrario, voleva salvare, è venuto per salvare tutti, no? Quindi, con gli accusatori va a finire così che poi se ne vanno gli uni dopo gli altri. Quindi vedete che se se ne vanno riconoscono che non possono lanciare la prima pietra perché sono tali e quali all'accusata. Ma avrebbero avuto una chance di riconoscere il peccato, non solo di andarsene, se ne vanno, ma non riconoscono, non dicono Signore, perdono, è vero, no. Vedete come il Signore avrebbe voluto convertire anche loro. E quindi se ne vanno e Gesù rimane solo con la donna. E qui anche l'atteggiamento della donna rivela una grande misericordia da parte del Signore. Perché? Perché non c'è assolutamente scritto che la donna è pentita, sarà spaventata perché ha rischiato la morte comunque, ma non dice Signore perdono, no, anzi la parola la prende lui, donna, sei rimasta sola, se ne sono andati tutti, sì, se ne sono andati tutti, Signore. E allora l'iniziativa del perdono la prende Gesù, è lui che dice: neanch'io ti condanno, vai, non peccare più. Notate bene, mi ha colpito questo neanch'io ti condanno, perché significa che era condannabile. Gesù non ha mai fatto ammenda del peccato. Ah, ma non è niente, ma vanno tutti così. No, 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 neanch'io ti condanno, come dire, saresti stata condannabile, ma va e non peccare più. Perché se no, che non ti accada di peggio, l'avevamo l'altra settimana, un Vangelo che ha guarito un paralitico, va e non peccare più perché non ti accada di peggio. E quindi vediamo come il Signore è venuto per salvare tutti. E io ci vedo, in questi atteggiamenti, ci vedo anche il suo sperare perlomeno di salvare anche questi farisei, questi scribi, questi farisei, uno diceva, questi farisei, erano più di sei, ma erano sei fari che non ci vedevano, avevano le fette di salame sugli occhi. Allora, perché i farisei non sono riusciti a convertirsi? E un po' di fariseo c'è in tutti noi, eh? Stiamo bene attenti a non puntare il dito. Sapete qual è la cosa più difficile da capire e da accettare per essere salvati? Ma non è tanto riconoscere Gesù come Salvatore, ma riconoscere che sono perduto, cioè merito l'inferno. E a volte Dio permette che uno tocchi il fondo, come capitava a questi peccatori, lui si schierava con questi peccatori, perché cambiavano, permette che uno tocchi il fondo proprio per questo, perché solo allora ricorrerà un salvatore. Finché conta su di sé, non ricorre nessun salvatore. E infatti ha dato questa risposta assolutamente sconcertante ai dottori della legge, e il vero dottore era lui, era il maestro insuperabile. Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Questa risposta fa ammutolire tutti perché li rimanda alla propria coscienza di peccatori. E in silenzio gli uni dopo gli altri, a partire dai più anziani, se ne vanno, mentre Gesù continua a scrivere per terra. E poi è rimasto solo con la donna, come dice Sant'Agostino, è sempre ripresa questa frase, rimane solo la miseria e la misericordia. E quindi vediamo che la volontà di Gesù sarebbe stata di, la speranza perlomeno sarebbe stato il ravvedimento anche di questa categoria, di questi farisei, di questi scribi che lo accusavano, che volevano tendergli sempre dei tranelli. E invece loro se ne vanno, ma nessuno si ferma per chiedere e ricevere il perdono. Se ne vanno e se ne vanno tali e quali come erano venuti. Se si fossero fermati, avessero fatto un minimo accenno, una minima richiesta di perdono, sarebbero tornati non come erano venuti. Invece la donna, nonostante che fosse adultera, quindi che fosse peccatrice, il Signore ha preso l'iniziativa del perdono, però l'ha congedata dicendole va a non peccare più. Allora mi ha fatto pensare questa cosa qui, che l'innocenza è un punto d'arrivo, non è un punto di partenza. C'è un libro scritto da una francese, la domenicana francese, Camminare verso l'innocenza. È bello come titolo, è proprio così. L'innocenza è un punto d'arrivo, ci vuole tutta la vita per riscoprirla. Possiamo anche dire che la santità noi la immaginiamo piuttosto come l'integrità di vita di una persona, e invece quanti hanno fatto questo cammino dell'innocenza e l'hanno trovato tardi, ma l'importante è trovarlo. L'importante è incontrare il Signore. Abbiamo dei grandissimi santi, un Sant'Agostino, anche già prima quelli del Vangelo, la Maddalena, mi ricordo padre Molinier che diceva: una volta che sei convertito, che hai accettato il Signore con tutto il tuo cuore, ma la purezza della Maddalena era uguale a quella di Maria Santissima. Il Signore ti risana, ti ricostituisce, non ti dà l'innocenza a metà, te la dà totalmente quando te la dà Lui. Non fa le cose a metà, eh? Quindi vedete che l'atteggiamento dei farisei che non si convertivano era che contavano su loro stessi, sulla loro integrità, che poi non c'era, ma loro, per loro c'era. Invece questi poveri peccatori che avevano toccato il fondo non avevano più nulla su cui contare, neanche la propria integrità, le proprie buone opere da presentare a Dio per rivendicare la salvezza, perché c'è poco da fare, abbiamo questa mentalità. Se siamo buoni, se siamo come il figlio maggiore della parabola del figlio del prodigo, no? Rivendichiamo, tu mi devi, io ho sempre fatto, osservato le regole, fatto questo, fatto quello, quindi tu mi devi il paradiso, in pratica, no. Allora siamo salvatori di noi stessi quando è così. Se contiamo sui nostri meriti, ci consideriamo salvatori di noi stessi e rivendichiamo qualcosa da Dio, mentre invece è già Dio che ci ha dato tutto. Se abbiamo fatto qualcosa di bene, è già grazie alla sua grazia. Non possiamo ergerci paralleli, fare una torre di Babele di buone azioni e poi dire: ecco, io ho fatto questo, allora merito. No? Quindi vedete che il Signore con questi. Allora, il Signore insegnava a volte con parabole, l'abbiamo visto la volta scorsa, a volte con fatti. Allora, le parabole sono state definite una cristologia implicita, mentre i fatti è una cristologia esplicita. Qui è esplicita la cosa, davanti all'adultera, eh? Queste persone, l'adultera, la Maddalena, il buon ladrone, Hanno contato totalmente su di lui, si sono rifugiati totalmente in lui e non nelle loro buone opere. E c'è un salmo che dice: e chi in lui si rifugia non sarà condannato. Il Salmo 33. Chi in lui si rifugia non sarà condannato. L'esempio più classico è il buon ladrone all'ultimo momento, mentre le altre hanno fatto opere di penitenza, la Maddalena, l'adultera, speriamo, la Samaritana. Invece il buon ladrone è morto proprio lì da ladrone, ma il Signore oggi sarai con me in paradiso. E poi c'è un altro salmo, il salmo che dice: i passi del mio errare tu li hai contati. Allora, errare può avere il senso di vagabondare, ma può avere il senso anche di sbagliare. E quindi siamo tutti un po' errabondi, ma non solo nel senso di vagabondi, perché abbiamo sbagliato. Ma Gesù aspetta solo che ci rifugiamo in Lui per dire anche a noi: io non ti condanno, vai, non peccare più, e non peccare più. Ma Gesù non fa nessun sconto sul peccato. Quando questi peccatori vengono a contatto con Lui, cambiano radicalmente, cambiano vita. Quindi dobbiamo sapere che il Signore ci salva certamente anche grazie al bene che facciamo, ma dobbiamo sapere che è sua grazia già poter fare il bene. E quindi questa pagina è ancora un invito, è una manifestazione della misericordia che vuole ripetere ad ognuno di noi: non sono venuto per condannarti, ma per salvarti. Gesù vuole farci incontrare il cuore del Padre. Vi ho detto l'altra volta, ciò che crea più disastri nelle relazioni con gli altri, nel nostro modo di vivere, è il sentirsi senza padre. Viviamo più da orfani che da figli. Ora, il Signore, la Scrittura ce lo dice, ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Aveva già questo scopo di farci figli. Le intenzioni originali di Dio non le cambia. Ci ha creati per amarci. La rivelazione dell'amore di Dio risolverebbe tutti i nostri problemi. Perché se uno non si sente amato, crea anche un clima di diffidenza attorno a lui. Perché dubita che tutti lo amino e a sua volta non è capace di amare, oppure molti vivono come il fratello maggiore della parabola del figlio prodigo, no? Tutto il lavoro, dovere, e niente comunione col padre, niente cuore di figlio. Bisogna, se Gesù è morto in croce, è veramente per farci capire questo amore infinito di Dio. Dobbiamo capire il cuore di Dio. Dobbiamo capire il cuore di Dio, ma prima di tutto dobbiamo capire che Dio ha un cuore. Quindi chi ha un cuore vuole essere amato. Quindi prendiamo esempio da Gesù. Gesù, che era il figlio perfetto, era sempre in comunione col Padre. E dove lui si muoveva c'era sempre questa la nube di gloria. Ecco, per esempio, Adamo ed Eva, che hanno peccato, hanno perso la gloria sulla terra, l'avrebbero già avuto sulla terra, nel paradiso terrestre. Se siamo uniti a Lui, ce l'abbiamo già su questa terra, abbiamo la grazia, abbiamo la nube di gloria su di noi che ci accompagna. Quindi il bisogno più grande che abbiamo è quello dell'amore paterno. Se no, uno privo di amore paterno è squilibrato, è difficile. Che non ha radici, e questo amore paterno sarebbe lì a nostra disposizione. E noi cerchiamo, a me viene da fare questa analogia, no? Noi, l'amore di Dio è infinito, quindi è come se avessimo il sole a disposizione, e andiamo in cerca di lumini di qua e di là. Questo non mi capisce, vado a cercarne un altro, poi quell'amico mi ha girato le spalle. Ma tu hai il Signore dentro al tuo cuore che non ti lascia 24 ore su 24 ore. Ma cercalo lì. E poi è un amore perfetto, è un amore non a intermittenza come i nostri. Dio è amore, è la sua natura. Dio non può cambiare la sua natura. Ed è un amore eterno. E lo sbaglio che facciamo anche è che quando pecchiamo crediamo che Dio sia cambiato. Ora Dio non cambia. Il nostro peccato non può cambiare la natura di Dio. Cambia noi perché ci abbassa di livello. Ma noi non dobbiamo fare come Adamo ed Eva, nasconderci dopo che abbiamo peccato. Dobbiamo manifestarci e chiedere perdono. Perché se abbiamo quell'atteggiamento di nasconderci, ci nascondiamo a noi stessi, ci priviamo noi stessi dell'amore di Dio. L'amore ci sarebbe, ma siamo noi che tiriamo giù la voggibile, chiudiamo le persiane. Dio non cambia, la natura di Dio è amore e anzi c'è la scrittura che dice che se ci trattasse come meritiamo, Dio non ci tratta come meritiamo. Quindi in questa domenica fate questa richiesta al Signore: Signore, rivelami il tuo amore. Chiediamo di avere rivelazione del suo amore. Perché lui ci ama talmente tanto che se ci trattasse come meritiamo, nessuno di noi sarebbe qui, va a sapere dove saremmo. E se si ha paura, la paura è la più grande rovina dell'amore. Poi se si ha paura, sapete cosa manifesta la paura? La paura manifesta che noi crediamo che c'è qualcosa di più grande, di più potente di Dio. Può essere la malattia, può essere, non lo so, mentre Dio è più potente di tutti e ce l'abbiamo nel cuore. L'amore di Dio scaccia tutte le paure. Il Signore ci dice, siete figli. Ma se volete che la vostra vita cambi, ma credete nel mio amore, io vi cerco, non nascondetevi. E qui vi dico una cosa, questa è una bomba perché c'è proprio scritto in San Giovanni, non solo Dio ci ama, ma ci ama quanto Gesù c'è nella lettera, capitolo 17 di San Giovanni, Padre, li hai amati quanto hai amato me. Quindi siamo figli prediletti, perché siamo figli nel figlio. Allora, quando siamo in Gesù, lui vede l'unigenito e noi siamo in lui. E quindi siamo figli prediletti. Per cui chiediamo al Signore questa grazia. Allora, prima di darvi la vitamina spirituale, ve ne ho preparata una che vorrei leggervi una preghiera, una preghiera bellissima, che siccome è mancata Anna Maria Canopi, avevo preparato una preghiera scritta da lei proprio su questo Vangelo. Eccola qua, l'ho trovata. Gesù, misericordia del Padre, venuto a incontrare la nostra miseria sulle strade del mondo, nelle piazze di ogni città. Tu, dalle braccia infinite, sempre aperte a raccogliere chi era perduto, volgiti a noi nell'impeto della tua pietà. Noi non vogliamo essere scribi e farisei, accusatori dei nostri fratelli, ma spesso ci troviamo a lanciare sugli altri la pietra del nostro peccato. Gesù, Signore sovrano del silenzio, in mezzo al tumulto delle nostre passioni, rendici capaci di tacere davanti a te, mentre l'anima piena di vergogna si confessa, semplicemente lasciandosi guardare dai tuoi occhi di padre. Chi ci condannerà se tu ci assolvi? Chi ci disprezzerà se tu ci ami? Tu che hai inciso sulla squallida terra del nostro cuore il sigillo dell'eterna alleanza, fa della nostra vita un canto nuovo. Amen. Ecco, allora voglio lasciarvi la vitamina spirituale. Se senza farlo apposta vi ho preparato una vitamina spirituale che va proprio nel senso delle letture, perché nella prima lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, c'è una frase: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. E io non avevo letto questa prima lettura, avevo preparato la vitamina spirituale che dice così: il migliore futuro nasce, sapete da che cosa? Da un passato dimenticato. Non puoi andare bene nella vita senza scordare i mali fatti e ricevuti. Ecco, non ricordate più le cose passate. Ecco, carissimi, allora io vi auguro di fare l'esperienza dell'amore del Padre. Se avete bisogno di domande, chiarimenti, libri, il numero è 338 7553 847. Ecco, carissimo, allora una buona santa domenica e ciao a tutti da Vilma.